E diamo quindi il benvenuto ad Angela Iantosca.
Buongiorno,
buongiorno. Buongiorno. Allora, la nostra sigletta per salutarti.
Addirittura? Però.
Ecco, con l'applauso anche per te, non solo per Maradona, cara Angela.
Grazie, che onore.
Non ci facciamo mancare niente qui a Radio Città Aperta. Dunque Angela, tu sei nostra ospite in collegamento per presentare un libro che mi è piaciuto molto, che si chiama Gli eroi di Leucolizia, uscito per Giulio Perrone Editore. Allora, partiamo proprio da questo paese. Cosa è Leucolizia, Angela?
Leucolizia è la terra della luce, e appunto da Leucos e Litos, così diciamo che bisogna sfruttare un pochino le lauree in lettere antiche e quindi si riversa poi nelle parole che si possono inventare. Ed è una terra nella quale io ho immaginato che finiscano tutte le vittime della mafia, le vittime innocenti di mafia, ma tutte le vittime in generale, quindi gli innocenti finiscono in questo luogo immaginario, che in realtà è un non luogo, perché non si può collocare geograficamente in qualche parte nello spazio, ma in realtà penso che sia poi un luogo che è dentro di noi, che è la memoria. Quindi è un paese dove non c'è tempo, dove non c'è bisogno che ci siano delle leggi, perché la legge dell'amore non ha bisogno di regole per essere rispettata. È un luogo in cui appunto si ama la natura, in cui i bambini convivono, giocano, e in cui il buio è un alleato per giocare bene a nascondino, e dove a un certo punto succede qualcosa.
Ecco, tu hai quindi deciso di raccontare con dei brevi racconti, con un linguaggio tra la fiaba e il poetico, delle storie che invece sono molto, molto crude, molto forti, perché sono le storie appunto di questi eroi che noi non vorremmo avere, perché fortunato è il paese che non ha bisogno di eroi, si dice,
esatto.
No? Sono le vittime della mafia. E tu riesci a raccontarle con grande leggerezza queste storie. Allora io volevo chiederti, Angela,
sì.
È molto importante quindi, secondo te, parlare anche con i bambini di mafia, parlare anche con i bambini di queste storie brutte, proprio perché sono loro che dovranno combattere domani? Perché c'è anche invece una scuola di pensiero che sostiene che ai bambini certe storie non debbano arrivare, non bisogna spaventarli. Io immagino che invece tu la pensi in modo diverso.
Allora, prima di tutto sono delle favole, quindi non sono favole dell'orrore,
no,
e
non fanno assolutamente paura.
Sono delle favole che permettono ai bambini di iniziare a conoscere delle storie che ovviamente sono trasposte attraverso il linguaggio dell'allegoria, è ovvio, però gli permettono di conoscere dei valori fondamentali, ma soprattutto di crescere con quei valori, perché in realtà noi parliamo di Falcone e Borsellino, Peppino Impastato, Don Peppe Diana, Padre Pino Puglisi, di Annalisa Durante, ma parliamo dell'amore per la natura, del rispetto della diversità, del rispetto delle stagioni, dell'amore tra genitori e figli, della libertà che i figli devono avere rispetto ai genitori nel compiere le proprie scelte, che è la base, sono tutti valori base per poi compiere le scelte giuste. E io giro tantissimo nelle scuole ormai da più di 10 anni, e quando spiego ai ragazzini, a partire dalle scuole elementari, spiego loro la mafia, parlo di bullismo, perché in realtà noi pensiamo,
certo,
che la mafia sia qualcosa di estremamente lontano, ma inizia ad essere coltivata fin dalla tenera età, e questo, diciamo, è la prima cosa importante. L'altro aspetto è che in realtà io ho pensato che fosse giusto raccontare l'antimafia e questi eroi,
certo,
ai bambini fin dalla tenera età, proprio perché c'è la mafia che dalle prime ore di vita racconta i suoi eroi ai bambini, iniziando a creare dei veri e propri soldati, facendogli passare dei concetti come quello della vendetta. Ecco, loro quindi si preoccupano di strutturare i loro soldati, e noi non ci preoccupiamo invece di strutturare, nel nome appunto dell'amore e dei valori appunto dell'antimafia, i nostri bambini.
Questo infatti no. È molto importante dirlo, Angela. È una, sì. È una guerra, è una lotta che non finisce, perché la mafia non è stata mai sconfitta veramente.
No, la mafia, diciamo che qualche politico probabilmente per fare propaganda qualche anno fa disse che le mafie erano state sconfitte, ma non ho capito di che paese stesse parlando, anche perché appunto le mafie sono in tutto il mondo, non sono state sconfitte, ma non saranno sconfitte finché ci sarà la corruzione. Lo ripetono sempre Nicaso e Gratteri, Nicaso è il massimo esperto di mafia al mondo e Gratteri, come sappiamo, è il procuratore capo della sì. procura di Catanzaro, sì. Quello che ha rischiato di essere il nostro ministro della giustizia, e loro lo dicono sempre. Finché ci sarà la corruzione ci sarà la mafia, comincia tutto da lì. Noi spesso pensiamo e credo che ancora ci sia questo retaggio culturale, no, della mafia come la persona con la coppola e la lupara. In realtà quello è un aspetto piccolo, una parte della mafia che ancora rimane, che ancora resiste, quella legata appunto alla terra, al sangue, alla vendetta, alle faide, insomma questi concetti che sembrano antichi ma che ci sono ancora. Ma la mafia è ben altro, sono i colletti bianchi, sono i colletti grigi, è la corruzione appunto nelle alte sfere, nella finanza, nella politica, tra gli imprenditori.
La mafia, questo, mi permetto di aggiungere, Angela, è anche il silenzio, è anche certo. quel silenzio che crea omertà, che crea consenso, che crea paura.
La girarsi dall'altra parte, anche questo, assolutamente, certo.
E ricordiamo che, tutte, ecco, perdonami,
Prego.
Volevo dire che magari noi a Roma pensiamo che la mafia sia una cosa che riguarda il sud e non ci riguardi in prima persona, ma noi un anno fa eravamo a manifestare perché erano stati dati alle fiamme vari luoghi di aggregazione, vari locali a Centocelle, quindi non illudiamoci, non pensiamo che la mafia, il pensiero mafioso non esista qui a Roma. Prego, continua.
No, assolutamente,
pure
vorrei confortare le persone che stanno ascoltando, a parte le inchieste di Mafia Capitale che insomma hanno finalmente reso palese anche nel nome, nell'utilizzo dei nomi e delle parole, perché è importante usare le parole giuste, quindi ha reso palese la presenza delle mafie a Roma, ma basta leggere i report dell'osservatorio della Regione Lazio, appunto, che si occupa appunto di mafia e corruzione nel Lazio, per scoprire, questo per chi ovviamente non lo sa, che a Roma ci sono 'ndrangheta, mafia, camorra e ovviamente criminalità locale. Non c'è bisogno appunto di appartenere ad una delle mafie tradizionali per essere mafioso, nel senso che è il metodo che ti rende mafioso, dove c'è una minaccia, dove c'è un ricatto, dove c'è la richiesta di un pizzo, lì c'è mafia.
Purtroppo è così. Angela, vorrei tornare un attimo al tuo libro, che tra l'altro ha sì. delle bellissime illustrazioni, complimenti, è veramente molto bello.
Sì, di Simone Angelini, lo ringraziamo.
Ecco. E c'è un mentore nel libro, il primo personaggio, che è un po' una persona che tu hai conosciuto e che ti ha un po' accompagnato anche nel tuo percorso?
Allora, Gaetano Saffioti è un amico prima di tutto, è un testimone di giustizia, io dico sempre è il testimone di giustizia, è una persona che ha avuto la forza e il coraggio più di 15 anni fa di denunciare l'Ndrangheta, che ovviamente gli chiedeva il pizzo. Lui vive a Palmi, che è un paese che si trova appunto nella piana di Gioia Tauro. Ovviamente, purtroppo, ovviamente, da quando ha denunciato, portando in carcere decine e decine di persone, è costretto a vivere sotto scorta, perché ovviamente la sua vita è in pericolo, ma basta insomma incontrarlo e basta domandarglielo, ma basta anche ascoltare le sue numerose interviste che potete trovare su internet. Lui dice sempre che da quel giorno, cioè dal giorno della denuncia, dal giorno in cui ha portato questa gente in carcere, lui è tornato a respirare quello che Borsellino chiamava il fresco profumo di libertà. E non è la scorta a togliervi la libertà, ovviamente, la scorta lo protegge dalla solitudine nella quale si trova, perché troppo spesso appunto noi usiamo la parola eroi, che è una parola che in realtà non dovrebbe esserci, come giustamente dicevi tu. Troppo spesso queste persone che denunciano sono sole per colpa nostra, della cosiddetta società civile, che non gli sta accanto facendo le scelte giuste. E Gaetano mi sembrava giusto che fosse la prima favola, perché è importante che i bambini capiscano perché chi denuncia non necessariamente muore. Scegliere la parte giusta non significa condannarsi alla morte. E Gaetano è vivo ed è un testimone vivo del nostro tempo ed era giustissimo sia per la persona che è, sia per l'affetto che gli porto, che fosse lui a raccontare le favole di quegli eroi che non ci sono più. E poi appunto le sei favole successive sono in qualche modo idealmente raccontate da lui, ma ovviamente sono indipendenti l'una dall'altra.
Certo, poi c'è anche una utile parte finale, perché c'è proprio una sorta di schedario con le storie, ecco, reali, dove abbiamo detto la realtà usa la fantasia, però poi c'è il ritorno alla realtà, quindi ci sono i nomi, le vicende dei personaggi che hai nominato tu, poi c'è anche Giancarlo Siani, giornalista,
sì,
del Mattino, insomma.
Il libro in realtà si può leggere su due piani, cioè c'è la lettura per i piccoli e la lettura per gli adulti, e molti adulti che lo stanno leggendo mi dicono che piangono tantissimo, ma l'ho fatto anch'io chiaramente mentre scrivevo, perché ovviamente dietro quei personaggi di fantasia loro rivedono, intravedono persone che sono state persone della nostra vita, perché io ovviamente mi ricordo quando Falcone e Borsellino furono uccisi, no? Penso che quei giorni, ecco, siano fissati nella nostra memoria in maniera indelebile, e quindi alla fine, per aiutare quegli adulti che magari non ricordano nel dettaglio tutte le storie, ma anche quei bambini che invece sono curiosi, ho voluto appunto spiegare chi fossero i trampolieri, chi fossero gli uomini con le maschere, cosa fossero queste toghe magiche, e raccontare un po' questi eroi.
Senti Angela, io volevo come dire, sfatare un po' un ultimo mito, se qualcuno ce lo avesse ancora, perché molti pensano che la mafia appunto non tocchi i bambini, non abbia un codice d'onore, se vogliamo, che non la porta ad uccidere i bambini. Volevo dire che questo non è vero, perché ricordiamo tutti appunto il caso più eclatante, forse quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, che fu ucciso e sciolto nell'acido l'11 gennaio 90. Ma sono stati più di 100 i bambini, i ragazzi vittime della mafia. Allora io credo che sia importante proprio nella lotta dire anche questo: non è un sistema che ha delle regole veramente di onore, è un sistema che mira soltanto a perpetrare se stesso con il proprio potere, colpendo i più deboli, quelli che si oppongono. Non c'è nessun onore a far parte di quel sistema. Questo io credo che, ecco, pure per i bambini sia importante farlo capire.
È importantissimo, ovviamente fa parte della loro rappresentazione, quindi della rappresentazione di se stessi, quello di dire che non toccano donne, bambini e disabili. In realtà non è così, come dicevi tu, sono 100 quelli riconosciuti, quindi pensiamo quanti sono nella realtà, quindi sono 100 i bambini che sono stati uccisi appunto dalle mafie, vittime innocenti. Tu ricordavi il piccolo Di Matteo, pochissimi anni fa, quindi purtroppo è storia contemporanea, non dobbiamo andare molto indietro. Ricordo quel bambino che era in braccio al nonno e aveva soltanto 3 anni ed è stato usato dal nonno come scudo contro appunto degli indranghetisti che volevano uccidere. Entrambi sono stati uccisi e bruciati, e motivo per cui poi Papa Francesco decise di andare appunto nella piana di Sibari e tornare a scomunicare i mafiosi, così come aveva fatto nella Valle dei Templi ad Agrigento Giovanni Paolo II molti anni prima. Purtroppo sono tantissimi i bambini, le donne, i disabili, perché se un mafioso deve uccidere qualcuno non si preoccupa di chi ha di fronte, non c'è nessun rispetto, non c'è amore. E spesso infatti dico, ma come ho detto anche nei miei libri precedenti, quando mi sono occupata appunto di 'ndrangheta, di donne e bambini, ci hanno rubato le parole o provano a rubarci le parole, no? Parlano di famiglia, appunto di onore, di rispetto, certo. Ma in realtà è esattamente l'opposto, e le parole invece devono riprendere il loro significato reale.
Certo, e infatti io penso che sia veramente molto molto importante questa lotta, proprio anche nel linguaggio e nel lavoro con i più giovani, proprio per cercare di resistere prima di tutto nella nostra mente, nella nostra coscienza, e comunicargli che si può resistere, che si può vivere in un altro modo. Allora io saluto chi ci sta guardando nella nostra diretta anche in video su Facebook, c'è Umberto, Manuela che ci salutano. Allora Angela, io vorrei chiederti, malgrado questo periodo difficile, io vedo che tu sei molto attiva, quindi quali sono le tue attività nell'immediato futuro? Sei in giro a presentare il libro? Farai delle iniziative? Raccontaci un po'.
Allora, guarda, abbiamo fatto la prima presentazione il 24 ottobre, poi c'è stato il famoso DPCM del 26 ottobre e quindi abbiamo fermato le presentazioni in presenza, ma appunto mi sto organizzando online e quindi l'idea ovviamente è quello di parlarne soprattutto nelle scuole. Partiranno anche dei progetti che già io seguo in alcune scuole, per esempio dell'Emilia Romagna, di prevenzione alle mafie, e partiremo proprio dalle favole. E poi da anni mi occupo di prevenzione alle tossicodipendenze e proprio in questi giorni ho ripreso la collaborazione con la comunità di San Patrignano, con la quale appunto dal 2018 segue il progetto We Free, che è appunto il progetto che porta San Patrignano ad incontrare ogni anno 50.000 ragazzi, e abbiamo ripreso proprio da lunedì a fare la didattica a distanza, e quindi incontriamo i ragazzi, portiamo persone che purtroppo hanno attraversato questo dramma, mostriamo loro un documentario e quindi sta ripartendo un po' tutto quanto, per fortuna.
Bene, benissimo. E il tuo libro ovviamente si può trovare dappertutto, Giulio Perrone editore lo ha sulla propria homepage, e poi ti si può seguire anche sui tuoi social, no?
Sì, sì, sia su Facebook che su Instagram e su Twitter e su LinkedIn, in ogni dove.
Benissimo.
E stanno ripartendo anche i famosi webinar online che tanto la compagnia ci hanno fatto durante il primo lockdown, e devo dire che alla fine diventa anche un modo per accorciare le distanze, no? E la possibilità di incontrarsi anche con persone lontane, non sempre raggiungibili in maniera semplice.
Certo, allora Angela Jantosca, noi ti ringraziamo qui a Radio Città Aperta per averci raccontato tutto del tuo bellissimo libro Gli eroi di Leucolizia. Vogliamo dire per quali età è adatto? Perché io credo che sarebbe un bellissimo regalo di Natale, per questo Natale un po' particolare,
sì.
No?
Sì, sì, io l'ho scritto e comunque insomma è pensato per i bambini fino ai 10-12 anni, però come dicevo prima anche agli adulti farebbe molto bene,
va bene per tutti,
con se stessi.
Esatto. Va bene per tutti, allora buona lettura a tutti e grazie ancora ad Angela Jantosca. Ciao Angela, grazie.
A te, ciao.